Ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelle nerbate, a cibarsi di carne suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio ci ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero resurrezione per la vita». Parola di Dio. Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci salvi, Signore, contemplando il Tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle Tue vite, sulle Tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io Ti invoco, poiché Tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto. Custodiscimi come pupilla dagli occhi, all'ombra delle Tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il Tuo volto, al risveglio mi sazierò della Tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, lo stesso Signore nostro, Gesù Cristo e Dio, Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele. Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, che quando noi vi ordiniamo, già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Gesù Cristo è il primogenito dei morti. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione dopo la morte, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, se tu dici che c'è la resurrezione, di chi sarà moglie nell'altra vita? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. E Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Allora Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Avete sentito che il Vangelo che abbiamo letto oggi parla di un incontro di Gesù con i sadducei. Chi erano? Sapete, i gruppi sociali più importanti al tempo di Gesù, ci stanno negli orecchi tutti, ecco, sono i sadducei, i farisei, gli scribi e poi i pubblicani, che erano gli esattori delle tasse, quindi odiati da tutti, ma anche odiati anche perché riscuoteva le tasse per l'invasore romano, per gli stranieri, quindi non per il governo ebraico. E i sadducei chi erano? La parola sadduceo viene dalla parola Sadoc, che io credo sia un personaggio leggendario, non un personaggio storico, che era un sacerdote antico del popolo ebraico. E chi erano i sadducei? Era il partito dei sacerdoti, o meglio, della casta sacerdotale superiore e degli aristocratici che li sostenevano. Oggi si direbbe dei vescovi, insomma, il partito dei vescovi. In politica essi collaboravano con la potenza occupante, cioè i romani, ed erano protetti dai romani. Nel Sinedrio, il Sinedrio era il tribunale principale della società ebraica, aveva la maggioranza e loro furono determinanti per la condanna a morte di Gesù. Anche perché nella parabola del buon samaritano Gesù li presenta come un pessimo esempio, il modo di fare del sacerdote delle vita, ve lo ricordate? Di fronte al ferito tira di lungo, soltanto l'ateo samaritano si ferma e Gesù dice: non fate come il sacerdote, fate come lo straniero samaritano. Ricordiamo anche che i Vangeli parlano di alcuni farisei che rimasero toccati dall'insegnamento di Gesù. Pensate a Nicodemo, per esempio, a Simone, a Gamaliele. Ora non c'è tempo di raccontarli, se ci avete occasione di leggere la Bibbia, andate a vederlo. Gamaliele, negli Atti degli Apostoli, è un fariseo di una sapienza profonda. Quindi questo dimostra che negli altri gruppi qualcuno sensibile al messaggio di Gesù c'era stato. Ma che vo cercando? Paolo è un fariseo. San Paolo è un fariseo, non è dei 12 apostoli, viene dopo, ma è un apostolo anche lui. Si accenna anche a degli scribi che furono sensibili al messaggio di Gesù, ma non si accenna mai nei Vangeli ad alcun sacerdote che sia andato a parlare seriamente con Gesù. Oggi l'abbiamo letto, ma lo fanno proprio a lungo giro, ve ne siete accorti? Il racconto è ironico, poi vi dico anche perché. Quindi gli scribi e i farisei, qualcuno è sensibile al messaggio di Gesù, fra i sacerdoti no, solo negli Atti degli Apostoli. Quindi quando Gesù non c'è più, già morto e risorto, come si racconta nel Nuovo Testamento, soltanto negli Atti degli Apostoli si racconta che alcuni sacerdoti accolsero il Vangelo. Mi ha sempre colpito questo, forse perché sono sacerdote anch'io. Io non sono d'accordo a chiamarmi sacerdote, perché io sono convinto che è più esatto dirmi prete, ecco. Ma però tutti dicono che io sono un sacerdote, quindi sono più sensibile a questa differenza. Chissà perché, me lo sono chiesto, erano così chiusi ad ascoltare la testimonianza di Gesù. Perché fra di loro non ci fu nessuno, almeno vivente Gesù, che andò da lui a chiedere spiegazioni, a dire raccontami meglio qual è il messaggio che tu lanci. Perché? Forse perché in quanto sacerdoti, io credo dentro i sacerdoti, non so se l'ho sentito anch'io, se la sento anch'io, questa tentazione che è brutta, orribile. Si sentono padroni di Dio, sono io il gestore di Dio, non sono a servizio della sua parola, ma lo so io il che pensa. E quindi i sacerdoti, non mi stupisce se i sadducei di quel tempo, di fronte a Gesù che faceva il maestro, dicessero, e che vuole? Non è nemmeno un sacerdote, Gesù non era un sacerdote. Lo dichiarerà San Paolo, che è l'unico vero sacerdote. Ma i sacerdoti erano tutti della tribù di Levi. Gesù non è della tribù di Levi. Gesù, semmai, secondo la logica ebraica, è da annoverare nel gruppo dei profeti, non dei sacerdoti. Quindi non mi stupisce se loro, i padroni del Tempio, avessero detto, oh, che vuole questo? Vi ricordate quando prese la frusta e buttò fuori dal Tempio i venditori, i mercanti, i venditori di colombe e altro. Quindi è pensabile che per questo motivo anche i sadducei siano diventati nemici mortali di Gesù. Poi Gesù dichiarò che era il Tempio, non contava più nulla ormai, che Dio non abita nel Tempio, e ne decretò la fine, dicendo che la casa di Dio era il cuore dell'uomo, lì lo devi cercare. Quindi non credo che saranno stati tanto contenti. Ebbene, i sadducei non credevano nella resurrezione. Non so se lo sapete che la fede nella vita oltre la morte nasce nel popolo ebraico 200 anni prima di Cristo, non prima. Al tempo di Mosè non si pensava alla resurrezione. Il luogo dove l'uomo doveva giocarsi con gratitudine a Dio e alla vita per quello che aveva ricevuto doveva essere giocato qui, sulla terra. E quindi loro rifiutavano, i sadducei, lo sviluppo della fede. Dicevano, quello che dobbiamo sapere di Dio lo sappiamo di già. L'ha detto Mosè. Da Mosè in poi non c'è più nulla di nuovo da sapere. Secondo loro la rivelazione di Dio terminava con lui e rifiutavano quello che viene dopo. perché per l'antico ebreo, questo è molto interessante vedere questo sviluppo, per l'antico ebreo la speranza nella promessa di Dio era inscritta nell'orizzonte terreno, si traduceva nel vivere lo shalom, la pace, l'armonia, giorno per giorno, e nel trasmettere ai figli questa fiaccola. L'aldilà lo chiamavano lo Sheol. Sheol era, che si diceva, un luogo di ombre. Noi non viviamo, continuiamo anche dopo la morte a vivere una sorta di vita depotenziata, di ombra, cui non si pensa più, siamo lì a vagare. Questa era la credenza degli ebrei prima del terzo secolo avanti Cristo. Per gli antichi ebrei la sfida alla morte, questo ricordiamolo perché è molto importante, è il figlio, è lui la vittoria sulla morte. Per questo gli ebrei consideravano la sterilità femminile come una maledizione, come una sorta di morte definitiva. Non hai figli, morirai del tutto. Per questo se un uomo muore senza figli, l'abbiamo letto anche nel Vangelo di oggi, c'era la cosiddetta legge del levirato, non è L apostrofo evirato, che vuol dire castrato, del levirato, che ordinava al parente più vicino dell'uomo che moriva e lasciava la moglie vedova, diceva che era obbligo suo sposare la vedova del suo fratello o del suo parente, e doveva dargli un figlio, e il figlio che nasceva giuridicamente doveva essere segnato al marito morto, perché chi muore senza figli muore definitivamente. Più o meno 250 anni avanti Cristo si sviluppa nel mondo ebraico la fede in una vita oltre la morte, certamente anche per l'influsso della cultura ellenistica, cominciano i contatti con le culture vicino, la cultura ellenistica che ammetteva l'immortalità dell'anima. Per i sadducei tutto questo contraddiceva l'antica fede, e in un certo senso avevano ragione, era vero, che la fede nella risurrezione nasce molto tardi. Così un giorno pongono il problema a Gesù, a me sembra con una punta di presa in giro. Tu dici che dopo la morte risorgeremo. Noi abbiamo conosciuto una donna che ha avuto 7 mariti, che è rimasta vedova 7 volte. Di chi sarà moglie nella vita futura? Tu dici che c'è la resurrezione. E Gesù, nella vita futura non si prende né moglie né marito, e nemmeno si muore più. Non ci saranno più ruoli, padre, madre, maestro, discepolo. Io ci vedo un'ironia, una presa di giro notevole in questa domanda, perché l'ebreo credeva che il marito è il Baal della moglie, il padrone, il Signore. In antico la moglie non poteva pronunciare nemmeno il nome del marito, perché pronunciare il nome voleva dire metterlo a nudo, conoscerlo a fondo, possederlo. La moglie non poteva pronunciare il nome del marito. Quindi io ci vedo questo sarcasmo nei sadducei che vanno da Gesù. Ah, tu parli di resurrezione, e allora dici te, questa donna ne ha avuti 7 mariti, chi sarà il suo padrone nella vita futura? E Gesù risponde dicendo, sì, è vero che Mosè al tempo di Mosè non si credeva nella resurrezione, ma la fede non è un oggetto da tenere in tasca o da chiudere nella cassaforte. La fede è in sviluppo. Abbiamo riflettuto sopra questo. E quindi la fede, di fronte alla fede bisogna porsi come di fronte a un seme gettato che si modifica anche, si sviluppa. Qualche volta si contraddice anche. Guardate, non mi dite, sono problemi vecchi questi. Con Papa Francesco l'abbiamo vissuto in pieno questo problema. Vi ricordate che in un documento della Commissione, non mi ricordo quale, quindi la Commissione Vaticana, quindi col placet di Francesco si dice che si possono benedire i rapporti omosessuali. La Chiesa ha sempre tuonato contro i rapporti omosessuali, peccaminosi secondo loro. Papa Francesco l'ha detto una commissione sua mentre lui era Papa, ecco, ha detto si possono benedire. Ecco. Quindi vuol dire che la fede non è un pacchetto da mettere nel frigorifero, bella e finita. La fede è in sviluppo, bisogna viverla in itinere, in viaggio, mentre si cammina. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. Questo non è per difendere i cambiamenti che ci sono stati e io spero continueranno a esserci nelle chiese. Certo, non quelli fondamentali, quelli ovvio che sono medaglioni importanti da sviluppare, ecco. Ma per esempio quello sull'omosessualità è grosso, se ci pensate. Poi vi farei leggere alcuni documenti che parlano dell'omosessualità di qualche secolo fa, terribili, minacciano pene dell'inferno. E guardate, questo è molto bello, secondo me, considerare come l'amore non si può mettere in cassaforte, non si può mettere in frigorifero, va vissuto, va giocato, col rischio anche di sciuparlo e di perderlo, e succede qualche volta. Basta, su questo primo punto non volevo dirvi altro. La fede, cerchiamo di non avere la fede come i sadducei, la consideravano una rivelazione già finita, cioè più nulla da sapere, ma siamo in continuo confronto con la vita che facciamo e in continuo sviluppo della fede. Questa è la prima cosa. Ma un'altra cosa volevo dirvi anche. Oltre però vorrei sottolinearlo questo perché mi sembra particolarmente importante che di fronte al senso della vita siamo sempre in cerca. Non possiamo mai dire di aver raggiunto la meta. Il senso della vita ogni tanto appare, si rivela. Il tempo di Gesù, secondo me, è stato un momento altissimo di questa rivelazione. Ma ve l'ho detto altre volte, è un'idea mia, può darsi che sbagli da un punto di vista etimologico. La parola rivelare è una bella parola in italiano. In ebraico non lo so come si dice rivelare, ma in latino e in italiano è molto bella. Rivelare, nelle parole italiane la parola ri messa davanti, mangiare, rimangiare, bere, ribere, vuol dire bere di nuovo. Quindi rivelare, pensateci, vuol dire togliere il velo, rivelare. Quindi raccontare le cose come stanno, ma vuol dire anche velare di nuovo. Cioè, in altre parole, ogni volta che cerchi di scoprire una parte di verità di un aspetto della vita, sappi che mentre riveli rinascondi anche, non esaurisci, non tocchi il fondo della conoscenza. Di fronte alla fede siamo in questa condizione, nella condizione di chi scopre, ma mentre scopre ricopre anche altri significati che toccherà ad altri a tirar fuori. Questo è, mi viene in mente, ora mi sono distratto, viene in mente un rapporto di coppia. Il cristianesimo, io non lo so se è stato il primo, no, non conosco la storia del matrimonio, ecco. Ma il rapporto di coppia, al tempo di Gesù c'era la poligamia, cioè un uomo solo poteva divorziare, ma poteva anche avere più mogli, la moglie non poteva avere più mariti, ecco. Col cristianesimo invece si comincia a dire un rapporto può essere anche l'unico di tutta la tua vita. Perché? Perché non finisci mai di conoscere chi ti sta accanto. Non esaurisci mai la conoscibilità, nemmeno di me stesso. Io ancora alla mia tenera età non ho capito chi sono ancora di preciso. Ecco. mi sto studiando ancora. E quindi a volte quando mi capitano coppie in crisi, mi viene da dirlo questo. La prima risposta che viene spontanea a dare è dire: mi cerco un altro rapporto. Questo è già finito ormai, non c'ho più nulla. E io gli dico: può darsi, aspetta. Invece di cercare subito un altro rapporto, cerca altro in quel rapporto, perché c'è sempre ancora da scoprire. Quindi vedete che queste affermazioni che ci sono nella fede hanno delle ricadute laiche importantissime. Di fronte alla realtà siamo sempre in cerca, del nuovo. Io credo che il cammino sia più importante della meta. Me lo dicevano, mi ricordo sempre Don Stinchi, che ora sta poco bene, non so se lo sapete. Don Stinchi è quello del centro per recupero dei tossicodipendenti, ha fatto un lavoro enorme nella chiesa di Firenze, nella città di Firenze. Mi ricordo quando Giacomo andò a Compostela, io non ci sono mai stato, non mi piace molto camminare. Quando Giacomo andò a Santiago di Compostela mi raccontò con gli occhi sgranati: non siamo più abituati a camminare, ma sapessi il che vuol dire fare un viaggio a piedi? Vuol dire riscoprire il colore dell'erba, dei fiori che vengono in un prato. Noi invece ora la meta è importante. Più svelto ci possa abolire il viaggio sarebbe meglio anche. Quello che conta è arrivare il prima possibile alla meta. Non aveva tutti i torti. Si corre e si perde invece questa possibilità di assaggiare metro per metro il cammino che si fa. Ma lasciamo andare. Una seconda cosa volevo dirvi, breve, più che posso. Gesù dice in risposta ai Sadducei: nella vita futura non si prende più né moglie né marito. Che interesse può avere per noi oggi sapere che non ci si sposa più nell'altra vita? Potrebbe voler dire però, proviamo a approfondirlo, potrebbe voler dire che i ruoli padre, madre, figlio, marito, moglie, maestro, discepolo non sono un assoluto. Ci vogliono, ma non sono un assoluto. I ruoli finiscono e i volti restano. Levinas, un filosofo ebreo, francese, morto qualche anno fa, diceva: tornino i volti. Si rischia a noi, questa società nostra, di dimenticare i volti. Il volto è più importante del ruolo. I ruoli ci vogliono, ma non sono un assoluto. I ruoli finiscono e i volti restano. Anche più naturale, figuriamoci poi gli altri. Al tempo di Gesù il marito, ve l'ho detto prima, che era considerato signore, padrone della moglie, il Baal. Chissà che i Sadducei non volessero dire, vi dicevo prima che la domanda è ironica, se non sarcastica, non volessero dire: ah, tu parli di resurrezione, noi abbiamo conosciuto una donna che ha avuto 7 mariti, chi sarà il suo padrone nella vita futura? Quello che oggi potrebbe essere un invito a ricercare superficialmente il volto invece che il ruolo, probabilmente invece è la vera radice della relazione. Io ci vedo anche questo aspetto. Papa, vescovo, prete, padre, madre, marito, moglie, quei ruoli in futuro cesseranno e resteranno i volti. Cerchiamo di considerare i volti. Quanti volti spariscono a Gaza in questo momento? Quanti volti affogano nel mare perché nessuno li accoglie? Se uno più uno meno, ogni creatura che non giunge a pienezza di vita è una perdita per tutti, è una ricchezza sprecata. Ognuno di noi è unico irrepetibile, tornino i volti. Di chi sarà il padrone di questa donna? Padrone è un ruolo che bene finisca. Guarda il volto di quella donna. Mi viene in mente a me una frase che è diventata un proverbio poi, una frase presa dalla storia della Chiesa, rimasta in latino. Non so se sapete che gli ordini religiosi eleggono un generale, un superiore generale, non so ogni quanto, ogni 5 anni. Quindi fanno la votazione e il vecchio superiore torna a essere soldato semplice, si direbbe noi, e deve obbedire al nuovo superiore. Però c'è una tradizione delle abbazie, degli abati, che invece l'abate dura per sempre. E il proverbio a cui alludevo dice «Semel Abbas, semper Abbas». Chi è stato abate una volta, sempre sarà abate. È brutto. Papa Ratzinger, che ha dato le dimissioni da Papa, ci ha dato un bel segnale. Forse è stata una delle cose più belle che ha fatto. Ci ha abituato, ci ha ricordato che i ruoli non sono definitivi. I volti sono definitivi. Questo Gesù dice nel racconto di oggi. So bene che anche i ruoli formano la nostra identità, ma sono anche la nostra prigione. Privilegiamo i volti ai ruoli. Se non si vede fuori il sindaco di Firenze, il presidente del Consiglio, si va tutti lì a dire «Oh, si vede un disperato, non si guarda nemmeno». Tornino i volti. Questo mi sembra ci sia dentro il brano del Vangelo che abbiamo letto oggi, quando Gesù dice quelle cose che ha risposto ai sadducei. Nell'altro mondo non c'è né moglie né marito, saremo tutti fratelli nell'abbraccio del Padre, dell'unico Padre. Mi viene in mente, quando ero ragazzo, io andavo al catechismo e ci parlavano del quarto comandamento, ricordate, onora il padre e la madre, che sembra la celebrazione del loro ruolo, il babbo e la mamma, l'autorità, onora il padre e la madre, perché hanno autorità su di te, ecco. Obbedisci loro, ed è un aspetto vero, non dico di no, ma a me non mi è mai piaciuto, anche perché me lo sentivo ambiguo. Che mi ricordo i catechisti di allora, non come voi oggi, invece dite cose molto più belle. I catechisti di allora, ve l'ho detto un'altra volta, questo mi è rimasto impresso. Sapete che ci dicevano quando arrivavano a spiegare onora il padre e la madre? Quindi loro sono l'autorità e dentro questo comandamento ci sono tutte le altre autorità. Onora il padre, la madre, il maestro, il capo del governo, il duce e il re. Questo ci diceva. Ci avessero insegnato a disobbedire al duce, sarebbe stato meglio. Quindi veniva letto questo onora il padre e la madre nella tendenza autoritaria, non autorevole, autoritaria. Non si pensava nemmeno alla obiezione di coscienza. Sentite invece, e termino con questo, sentite di Siracide. Siracide è un libro poco conosciuto del Vecchio Testamento. Cosa dice dei genitori? Figlio mio, soccorri tuo padre nella vecchiaia. Sii indulgente quando la sua mente vacilla e il suo piede non è più fermo. Non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. Questo è bello. Onora il padre e la madre, dice il Siracide, tienlo presente specie quando i tuoi saranno vecchi e il loro piede vacilla e la loro mente è malferma. Ecco, io credo che dentro questo episodio dei sadducei ci sia anche questo. Gesù che dice nell'altro mondo i ruoli non ci saranno più, solo i volti restano. ma cominciamo subito noi a valorizzare i volti al posto dei ruoli. Credo in un solo Dio.